15-35 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi con Alessandro Principe racconteremo Revolver, che compie 60 anni, l'album dei Beatles. Con Alessandro Braga continuiamo ad ascoltare insieme l'album di Guccini che compie 50 anni, via Paolo Fabbri 43. Oggi un anniversario, anzi ci sono due anniversari. Il primo sono cinque anni senza Gino Strada.
So cos'è? È un crimine avere opinioni politiche. Io ce l'ho opinioni politiche molto precise. Credo che la guerra sia un crimine. Questo è fare politica. Bah, io questo diritto lo rivendico. La posizione di Emergency sulla guerra è una posizione chiarissima, condivisa da centinaia di migliaia, se non da milioni di italiani. Ma questo è fare politica, boh, lo so, mi interessa poco questa definizione.
Il 13 agosto del 2021, appena saputa la notizia, il pomeriggio erano verso le 14, abbiamo fatto una diretta non stop e abbiamo raccolto anche decine di testimonianze dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Il mio ricordo personale, Cristo, l'ho visto a Cinisello credo un paio d'anni fa ed era la prima volta che lo vedevo dal vivo. Dal vivo era davvero un ciclone, cioè era veramente uno che sapeva anche tenere la piazza, cioè sapeva tenere le persone attaccate alla sua voce e aveva un'energia.
Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Lussemburgo. Io lavoro anch'io nel settore umanitario e ho avuto modo di conoscere gli ospedali di Emergency che erano stati aperti, quello di Kabul e quello di Freetown, vicino a Freetown, capitale della Sierra Leone. Devo dire che aver conosciuto il lavoro di Emergency mi ha dato parecchia speranza su quello che la nostra società civile è ancora in grado di dare in giro per il mondo. Ho visto dei lavori magnifici, ho visto l'unica TAC mai installata in tutto l'Afghanistan, appunto nell'ospedale di Kabul.
Ciao, mi chiamo Bruna. Io volevo dare una testimonianza bellissima di Gino Strada ai tempi della sua gioventù. Eravamo vicini di casa e amici della moglie Teresa e di Gino, e già da giovani loro facevano già volontariato nella bassa, dove molti bambini erano aiutati da questi due ragazzi, e volevo dare una testimonianza di grande affetto, l'avrò sempre nel mio cuore.
Ciao, sono Claudia. Lui sì che era un resistente vero. Ho sempre difeso le sue posizioni politiche e anche le sue incazzature. Aveva tutte le ragioni e questa politica veramente non ha saputo cogliere. Sono veramente commossa e dispiaciuta.
Mi chiamo Giancarlo. Il coraggio delle proprie idee, il coraggio delle parole e la bontà anche d'animo sincera e una grandissima umanità.
Come, you masters of war. Here they build the big guns.
Una delle battaglie di Gino Strada era quella contro i mercanti della morte.
Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, You lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do.
Venite, signori della guerra, tu che costruisci armi pesanti, tu che costruisci gli aerei della morte, tu che costruisci tutte le bombe, tu che ti nascondi dietro i muri, tu che ti nascondi dietro la scrivania, le scrivanie. Voglio solo che tu lo sappia, posso vedere attraverso le tue maschere, tu che non hai mai fatto niente ma costruire per distruggere. Giochi con il mio mondo come se fosse il tuo piccolo giocattolo, ma hai messo una pistola in mano e ti nascondi ai miei occhi.
And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon.
E ti giri e corri più lontano quando volano proiettili veloci come Giuda dei tempi antichi, menti e inganni.
And I stand over your grave till I'm sure that you did.
Che grande poeta, caro Alessandro.
Ciao, ciao, che sì, beh, certo, poi parliamo di uno dei più grandi, forse il più grande.
Eh sì. Allora, l'abbiamo un po' dedicata a Gino Strada perché... basta, come si può dire, bloccare i venditori di armi, i costruttori di armi e le guerre sicuramente alla fine si fermano, perché è forse il più grande business degli ultimi 100 anni, da quando 200 anni, da quando c'è la polvere da sparo. Ecco, questo brano è del 63, ma noi andiamo nel... 3 anni dopo.
Sì, andiamo nel 66, perché siamo qui, anzi grazie per avermi invitato a parlare di...
Ti ho lanciato prima.
Di Revolver, perché Revolver è il disco svolta dei Beatles, è un disco importantissimo, uscito nel 66, i primi di agosto, il 5 agosto in Inghilterra, e pensa che subito dopo, qualche settimana dopo, a fine agosto, i Beatles tennero il loro ultimo concerto a San Francisco. Fu l'ultimo concerto dal vivo dei Beatles, se si esclude quella performance sul tetto, naturalmente, quella che tutti conosciamo, ma come concerto vero e proprio quello fu l'ultimo. E pensa che in quel concerto non eseguirono nessun brano del nuovo disco appena uscito, di Revolver. Come mai non lo fecero?
Per dispetto?
No, non lo fecero perché in realtà le canzoni di Revolver... per la prima volta sono canzoni che per quella che era la strumentazione di allora e per quello che era il tipo di performance dei Beatles, non potevano essere suonate dal vivo sul palco. I Beatles erano abituati a concerti dove c'erano migliaia e migliaia di persone che urlavano, si sentivano anche poco tra loro mentre cantavano, c'era una strumentazione ovviamente del 1966, anche spesso non adeguata all'esplosione che fecero i Beatles nei primi anni della loro attività artistica. Bene, con le canzoni di Revolver tutto questo non era più compatibile. E allora i Beatles decisero di fare questo loro ultimo concerto senza eseguire canzoni di Revolver, e da lì in poi cambiò tutto, cambiò proprio la storia dei Beatles, ma forse anche dei bei pezzi di storia della musica pop, perché con Revolver comincia un modo diverso di concepire un disco, di suonarlo, di realizzarlo. È tutto la grande novità di Revolver è l'utilizzo dello studio di registrazione, che diventa una, come possiamo definirlo, quasi un castello delle fiabe dove si creano dei mondi, non più un posto dove si va a registrare una canzone più o meno già finita, preparata, insomma magari con qualche aggiunta,
eccetera, live.
Quasi live, insomma, e, sì, nella musica pop quantomeno, sì. E, beh, insomma, loro cominciano a fare altro e mettono insieme canzoni bellissime e le realizzano però con un approccio completamente diverso, creano per ogni canzone un mondo che viene costruito pezzo a pezzo dentro lo studio di registrazione di Abbey Road, dando vita a dei capolavori che non solo sono belli da sentire, da cantare, non sono canzoni diciamo difficili, forse a parte una che poi magari sentiremo, sono canzoni ancora alla Beatles, canzoni cantabili, piacevoli, orecchiabili, però realizzate con una strumentazione, e lo si sente come nel risultato finale, completamente diversa da quello che gli stessi Beatles avevano fatto finora e rispetto a quello che anche altri gruppi, altre band avevano fatto.
Dimmi il brano che incarna questa svolta.
Allora direi, pensa che fu il primo a essere registrato ed è l'ultimo che compare nella tracklist del disco, che è Tomorrow Never Knows, e sentirete la voce di John Lennon all'inizio, poi magari possiamo dire due cose, fateci caso.
Lay down all boats, surrender.
Allora, le mie osservazioni.
Sì.
Questo è un manuale per, diciamo, per da allora fino adesso, come si fa musica, soprattutto in studio. Seconda osservazione, alla fine il suono è così pulito che si sentono tutti gli strumenti, praticamente tutti gli strumenti. Il terzo, questa non è un'osservazione, ma dico, ma come cavolo hanno fatto? Perché lì si registrava a quattro piste.
Sì, c'erano, sì, le strumentazioni erano quelle degli anni 60, per quanto fossero gli studi di Abbey Road, quindi insomma già l'eccellenza, però la strumentazione era appunto...
Adesso c'è, noi abbiamo qua
tutta un'altra cosa.
Abbiamo tipo Vegas, no? Il programma, sì, poi, multitraccia, quindi puoi avere 100 tracce.
Puoi averne quante vuoi.
Quante ne vuoi.
E per esempio, non so, ci sono, avete sentito questi che sembrano dei gabbiani a un, sì, certo punto? In realtà quelle sono delle risate di Paul McCartney accelerate e distorte fino a sembrare suoni di gabbiani, ma la voce di John Lennon, lui arriva dicendo io voglio che la mia voce, lui, il primo verso è un verso tratto da un libro di Timothy Leary, quindi parliamo di controcultura, di psichedelia e anche insomma sta partendo quella stagione lì, e lui vuole che la sua voce, John, vuole che la sua voce suoni come qualche cosa che viene un po' da un altro mondo, da un mondo fantastico, e lui dice come se fosse il Dalai Lama in cima a una montagna che parla, insomma un po' di, diciamo, di questo tipo di suggestioni, e cercano di capire come farlo, come renderlo questa cosa. A un certo punto si ipotizza anche che John Lennon venga appeso a testa in giù e fatto girare, però insomma per fortuna diciamo evitano queste soluzioni pericolose, ma sta di fatto che l'ingegnere del suono, che si chiama Geoff Emerick, grandissimo braccio destro di George Martin, a sua volta il produttore fantastico dei Beatles, venne l'idea di far passare la voce di John Lennon in un amplificatore di un organo Hammond, che ha un amplificatore che si chiama Leslie, che serve per sfasare un po' le uscite dell'organo, ma non di una voce umana naturalmente, e è la prima volta che viene usato, poi non so nemmeno se sia stato riutilizzato oppure se abbiano inventato qualcos'altro, però l'effetto musica, è quello, insomma.
Sono frequenze, quindi ha lavorato sulle frequenze
e quindi viene fuori quell'effetto così un po' straniante di voce che arriva da un altro mondo, e poi tutti questi effetti che sono tutti fatti di piste ribaltate, nastri al contrario, accelerazioni del suono, rallentamenti, ma insomma avete sentito com'è una canzone difficilmente riproducibile in un concerto dal vivo nel 1966, ed è proprio un po' il manifesto, quella più estrema, ecco, di quell'album, nel quale però ci sono tantissime altre, quasi in tutte le canzoni praticamente possiamo dire, c'è traccia di questo cambiamento, perché Revolver è proprio il disco del cambiamento. Già nel precedente Rubber Soul c'erano delle tracce di innovazione, e rispetto alla prima fase dei Beatles, quella della Beatlemania, insomma quelle delle canzoni peraltro stupende, ma diciamo più con impianti più tradizionali. Rubber Soul cambia un po', Revolver spacca tutto.
Sembrava una roba contagiosa, perché allo stesso momento da qualche parte Stanley Kubrick stava montando e girando 2001, Odissea nello spazio, e anche lì ci sono molti effetti speciali che all'epoca sembravano impossibili.
Certo, soprattutto poi Kubrick sappiamo che utilizza spesso per i suoi film anche dei compositori di musica, diciamo, certo non pop, ecco, molto ricercata, ma infatti la grande innovazione qui fu portare delle tecniche che, adesso io non sono un esperto, ma probabilmente in ambiti musicali più di nicchia, più ricercati, venivano già sperimentate, portarle dentro le canzoni dei Beatles, che allora, come oggi peraltro, ma era, come dire, la musica più orecchiabile, più popolare e più gioiosa e allegra per antonomasia. Portare quella roba lì dentro le canzoni dei Beatles e quindi dentro la musica pop per eccellenza fu un'innovazione incredibile.
A proposito di Kubrick, siccome anche lui faceva tutto in studio, c'era questa famosa navicella che si allontanava. A un certo punto si vede che un po' vibra, cioè c'è a un certo punto del film qualcuno l'ha notata, perché nella stanza vicina i tecnici stavano guardando la finale del mondiale Germania-Inghilterra, era l'unico mondiale vinto
nel 66
l'Inghilterra, e l'Inghilterra ha vinto, okay. E quindi un po' di...
Certo.
un po' di casino. E, quindi, e lui non ha toccato niente, lo ha lasciato. Quanti brani ha fatto i Beatles? Quanti album, quanti brani, così se quantifichiamo?
Beh, allora tieni conto che dopo Revolver noi abbiamo Sgt. Pepper, poi dopo c'è Abbey Road, poi c'è Let It Be che esce postumo, in mezzo c'è Magical Mystery Tour che è una sorta di album collezione, di... ma in tutti questi album poi si, no, i Beatles non torneranno più indietro e infatti da allora in poi, come dicevo all'inizio, non faranno più concerti, perché da allora in poi diventeranno una band che non poteva anche non stare più insieme fisicamente nello stesso posto, non c'era neanche più bisogno che si trovassero, soprattutto John Lennon e Paul McCartney, ma anche George Harrison in parte, portavano idee, le portavano in studio, magari registravano una parte, ne parlavano con Emmerich, con George Martin, creavano delle cose, poi arrivava l'altro, ne aggiungeva, aggiungeva altri pezzi, quindi diciamo inventano, creano proprio un modo di comporre la musica pop che darà poi seguito a tutti quelli che sono i loro dischi successivi, con tutte le innovazioni che sappiamo. E peraltro senza mai abbandonare, questo a me piace molto, sai che io sono un grande fan dei Beatles, senza mai abbandonare però anche quel senso della melodia, della bellezza, della cantabilità.
I Beatles.
Non c'è la sperimentazione fine a se stessa, c'è la sperimentazione ma è sempre al servizio poi di melodie meravigliose, anche di bei testi e di melodie veramente indimenticabili. Per esempio in Revolver c'è Eleanor Rigby. Anche lì grande innovazione, perché nessuno suona, c'è solo un quartetto d'archi e c'è la voce di Paul McCartney.
Ecco, prima quando ti ho chiesto quanti brani hanno fatto i Beatles, se sono 500, 600, 200, 300, se devo scegliere uno è quello che hai citato tu.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Davide Facchini direbbe è un pezzone questo qua che abbiamo sentito.
Eh sì, avrebbe ragione, sì sì, pezzo bellissimo. Tra l'altro anche il testo qui è molto poco musica pop, avete sentito, parla di Eleanor Rigby che raccoglie il davanti a una chiesa il riso di un matrimonio di altri, una donna sola, e poi c'è Father Mackenzie che è un prete che scrive le parole di un sermone che nessuno ascolterà, cioè è una canzone di solitudine, ecco, parla di solitudine, quindi non certo un tema pop, e con questo accompagnamento tutto di archi veramente creano un capolavoro. Ma appunto anche qui è un'idea che ha Paul McCartney e poi viene sviluppata appunto in studio, così come tutti gli altri pezzi. Anche negli altri pezzi si sente proprio questo, questo lavoro di sperimentazione, ci sono anche generi molto diversi all'interno, poi non so, c'è per esempio Got to Get Into My Life, che è quella con quei fiati che ricordano un po' il timbro Motown, no? Più che una canzone dei Beatles tradizionale, è proprio un disco che vuole dire guardate che noi siamo qualche cosa che è cambiato dai primi tempi, da quelli appunto delle grandi canzoni che tutti cantavano a squarciagola, strillando e urlando con diciamo anche le mossette dei Beatles sul palco, peraltro ripeto anche eccellenti e bellissimi album, ma qui poi fanno un salto incredibile, fanno un salto irripetibile che li porta a essere quello che poi sono diventati, il tutto tra l'altro in pochissimi anni, perché se noi pensiamo che il primo disco dei Beatles è del 62 e l'ultimo è del 69, perché poi esce postumo Let It Be nel 70, quindi parliamo di 7-8 anni, in 7-8 anni questi signori hanno fatto tutta questa parabola, diciamo, che ha innovato per sempre la musica leggera.
Che ci fai ascoltare?
Potremmo sentire un'altra canzone, vuoi una canzone ballata o una cosa più movimentata?
Qual è la differenza tra ballata e movimentata?
Ballata è una cosa... ballata è una cosa
una ballad.
Esatto.
Una ballad, sì.
Esatto, allora possiamo sentire For No One, okay, che è una canzone che io trovo stupenda, molto scarna nell'arrangiamento, anche qui sentirete anche uno strano strumento che è un corno francese che ha voluto Paul McCartney e sempre poi realizzato con la complicità di George Martin che va a pescare i musicisti più adatti. Anche qui appunto se la senti non ti viene in mente una band che suona sul palco, ti viene in mente una creazione.
Senti, e ti faccio una domanda difficile.
È la fine di una storia d'amore, molto bella.
Puoi dirmi anche, non lo so, sì, chi era capace di spiegare l'ingegnere del suono a questi produttori la sua idea? Più Paul o John?
Allora, il tramite di George Martin era fondamentale, perché loro arrivavano con delle idee grezze e George Martin, che era appunto il capo produttore degli studi EMI di Abbey Road, traduceva in suoni, in idee musicali, diciamo, quello che loro avevano a livello grezzo. Poi, se devo dire, senza saperlo, ma così a occhio, quello che aveva una preparazione tecnico-musicale più forte è Paul McCartney.
Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead, you think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should...
Eccoci.
Piaciuta? Bella?
Molto bella, sì.
Sì, è una bellissima canzone, molto triste ma molto bella. E ce ne sono invece anche di allegre, perché adesso abbiamo fatto sentire due lentoni, Eleanor Rigby e For No One, ma c'è Andy Orbert Can Sing, ad esempio, che è molto bella, già citato Got to Get You in My Life, Good Day Sunshine, insomma c'è veramente un po' di tutto. E, è quasi una collezione, no? Come sono altri album, come sarà per esempio White Album, anche quella è una collezione in cui sembra che facciano una gara a superarsi tra le più belle, tra John Lennon, Paul McCartney e George Harrison. E poi, beh, in Revolver c'è una delle canzoni più famose in assoluto, quella che sanno tutti, anche i bambini, cioè Yellow Submarine. Yellow Submarine è una canzone pensata per Ringo Starr, per la voce di Ringo Starr. Ringo ogni tanto canta delle canzoni dei Beatles, lui non ha una grande estensione vocale, però partecipa anche lui, lui è una persona molto ben
voluta.
Quando
è facile facili dicono Ringo.
Sì, ma lui è molto ben amato, lui è molto ben voluto, tieni conto che le due personalità di John Lennon e Paul McCartney, insomma, si scornavano piuttosto spesso, e George Harrison pure sgomitava un po' per avere anche lui un suo ruolo, quindi non era facile tenere insieme. Ringo aveva questo ruolo più da mediatore, da pacere, era uno che riusciva insomma a mettere d'accordo anche gli altri, e quindi insomma gli veniva anche riconosciuta questo senso di amicizia molto forte che c'era anche tra gli altri, ma insomma Ringo veniva ogni tanto omaggiato con una canzone. Insomma, inventano Yellow Submarine, è una canzone appunto, come sappiamo tutti, inutile dirlo, quasi per bambini, la canta lui, ma è interessante rispetto a quello che dicevamo prima, rispetto all'innovazione di Revolver, perché in Yellow Submarine si scatena veramente la qualunque di effetti sonori, anche artigianali, anche grezzi. Ad esempio si sente a un certo punto uno sciabordio che dovrebbe riprodurre un po' delle onde di un'imbarcazione, e lì viene fatto proprio riempiendo materialmente una vasca di acqua, e poi vanno a prendere dei ferri, delle catene, le trascinano per fare il suono dell'acqua. Ci sono amici che arrivano a tintinnare, a picchiettare su dei bicchieri, insomma, cioè, lo studio si trasforma quasi in una performance dal vivo, che non è però solo una performance, cioè lo è di fatto, ma diventa proprio anche lì lo studio di registrazione, momento creativo e, come si può dire, di proprio creazione di un mondo. Lì loro, il mondo in quel momento era il sottomarino giallo, lo studio diventa il mondo in cui quella narrazione, quel racconto e poi alla fine quella canzone viene ricreato, e insomma anche qui cose che non si erano mai fatte prima.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Un mondo, un cartone animato, infatti l'hanno fatto poi il cartone animato, c'è stato poi dopo è stato realizzato un cartone animato appunto sul, con i Beatles raffigurati come dei cartoons e le canzoni insomma proprio quelle di Yellow Submarine, ma inizialmente appunto Yellow Submarine è una canzone a sé ed è dentro Revolver. Avete sentito delle bolle a un certo punto, effetto bolle, lì non erano fatte al computer, c'era non so se John Lennon o qualche altro che soffiava con un tubo dentro una bacinella riempita d'acqua per fare così. Parliamo di questo, che voglio dire, è anche una banalità se vuoi, però avere l'idea di farlo e metterlo dentro delle canzoni non era scontato per niente.
Se io mi metto con Braga, con te e la Alessandra Tommasi insieme, facciamo questo, viene uno schifo.
Più che altro l'hanno già fatto 60 anni fa. E, insomma, grandissima innovazione. Dopo Revolver arriverà Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, altro capolavoro pazzesco, e poi dopo ancora gli altri successivi. Insomma, però Revolver va veramente ascoltato e tenuto presente come momento di grande svolta per i Beatles e anche non solo per i Beatles, per la musica pop, per appunto quello che abbiamo cercato un po' di raccontare. Insomma, quando la musica pop diventa anche, si arricchisce di tutto quello che è possibile realizzare in uno studio di registrazione, se si hanno le idee musicali e poi anche appunto tutti i tecnici capaci di seguirti e di realizzarle, vengono fuori dei capolavori così.
È difficile passare dai Beatles a qualcos'altro, stavo pensando cosa mettere, mettiamoli ABBA.
Mamma mia.
Grazie Alessandro.
Niente, grazie a te, ciao a tutti.
Anche questo album Arrival di ABBA compie quest'anno 50 anni.
Where the way the
Radio Popolare, traditi dalla fretta, è bello tornare ad ascoltare canzoni di una volta, si dice così. Dancing Queen, gli ABBA e poi prima quattro brani dall'album Revolver dei Beatles, grazie ancora a Alessandro Principe. Da Alessandro Principe a Alessandro Braga, noi continuiamo il nostro viaggio attraverso via Paolo Fabbri, virgola 43.
Ciao Sciauchi, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici, penultima puntata, penultimo episodio, ce ne mancano due di canzoni da andare a trattare. Abbiamo detto che avremmo tenuto via Paolo Fabbri 43, quindi la canzone che dà il titolo all'album, per domani, per chiudere, e quindi quella che manca e che andiamo a vedere oggi è Il Pensionato. Settimana scorsa, giovedì scorso, più o meno a quest'ora, forse eravamo in onda con Matteo Crucco, critico musicale del Corriere della Sera, nelle ore successive alla notizia della morte di Francesco Guccini.
Che era la sua canzone.
Ci aveva detto, esatto, che era proprio la sua canzone preferita, Il Pensionato. Cosa possiamo dire del Pensionato?
Possiamo dire quello che mi aveva scritto ascoltando Il Pensionato Pier Giorgio Pardo, e poi tutte le vostre considerazioni, che De André era più francese, no, Brassens, mentre Guccini era più America, e mi diceva che Il Pensionato era quella canzone che era più Brel, più Brassens rispetto al suo repertorio.
Sì, in generale devo dire che Il Pensionato si scrive in quel tema che Guccini canta nell'omonima canzone, tema che è di un altro album, che è Cantare il tempo andato sarà il mio tema. Lui ha sempre detto che quella è sempre stata il sottotraccia di tutta la sua produzione. Ci sta, Il Pensionato alla faccia del tempo che passa. È una riflessione, prende spunto da un fatto di cronaca, esistito veramente il pensionato, signor Bignami mi pare si chiamasse, era un suo vicino di casa proprio, e è una riflessione sulla vecchiaia in primis, sulla solitudine, sulla marginalità sociale, la quotidianità sempre uguale di questa persona anziana che ha perso la moglie. In un passaggio della canzone dice... del gatto morto, della lite coi vicini, proprio quel piccolo mondo borghese in qualche modo che Guccini racconta, per poi andare a dire: ma a conti fatti non so se è più triste la sua solitudine o la mia. E quindi il ritrovarsi comunque all'interno di un destino comune, che è, e poi infine tutti avremo 2 metri di terreno, che canta in Canzone di notte numero 2, sempre dell'album via Paolo Fabbri 43. C'è da dire che tra i riferimenti culturali di Guccini, che sono vastissimi, e domani li andremo a vedere proprio perché ne richiama tantissimi nel testo della canzone via Paolo Fabbri 43, ce n'è uno che attraversa, non in maniera frequentissima, ma che fa carsicamente emerge in alcuni suoi album, ed è un po' quel crepuscolarismo, Guido Gozzano, la signorina Felicita, Igino Ugo Tarchetti, insomma quel mondo lì. E devo dire che in realtà emerge molto di più in un altro album di Guccini, che è L'Isola non trovata, tanto che L'Isola non trovata è la trasposizione in musica di una poesia di Guido Gozzano. Però nel testo del Pensionato ci sono dei richiami, in particolare quando parla della lampadina fioca, quella da 30 candele, quello è proprio un esplicito richiamo a Gozzano. A me ha sempre fatto venire in mente, faceva il paio con Le stoviglie color nostalgia d'incontro, un'altra bellissima canzone di Guccini in un altro album, però ecco. E credo che ci sia questo da andare a sottolineare nella canzone Il Pensionato. È la solitudine. Poi c'è il tempo, Guccini in qualche modo, parlando del pensionato, parla anche di se stesso, mettendosi un po' in antitesi, perché dice: quando lui si sveglia la mattina, il pensionato, Guccini sta tornando a casa da una notte magari di vino, bagordi, carte, amici, sì, musica, canzoni, c'è l'odore del cibo povero, lo fa sentire, dice, quell'odore, quasi povero di roba da mangiare, i riti ripetuti sempre, il raccontare del, appunto lo dicevo prima, della lite coi vicini, di una sua gatta morta, quella cortesia desueta, e dice Guccini nel testo che gli dà un piacere assurdo la sua antica cortesia e mette in musica uno scambio tra loro due come impresa diretta. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti, è questo tempo che non si rimette ancora, l'amore dei gatti condiviso. E poi il tempo, grande classico, parlare di come il tempo quando non sai di che parlare, hai bisogno comunque di dialogare con qualcuno. Figurati in questi giorni quanto lo stiamo facendo un po' tutti, ecco.
A caldo.
Esatto, direi che c'è questo, okay. C'è questa poetica del quotidiano, il crepuscolarismo e l'anziano, la solitudine.
Ascoltiamola.
Sì.
Lo sento da oltre il muro, che ogni suono fa passare l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce, che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella da 30 candele, fra mobili che non hanno mai visto altri splendori, giornali vecchi ed angoli di polvere e di odori, fra i suoni usati e strani dei suoi riti quotidiani. Mangiare, sgomberare, poi lavare piatti e mani. Lo sento quando torno stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina, e mentre sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso il giorno che lo aspetta. E poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia, mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno professore, come sta la sua signora? E i gatti, e questo tempo che non si rimette ancora. Mi dice 100 volte fra la rete dei giardini di una sua gatta morta, di una lite coi vicini, e mi racconta piano, col suo tono un po' sommesso, di quando lui e Bologna erano più giovani di adesso. Io ascolto, i miei pensieri corrono dietro alla sua vita, a tutti i volti visti dalla lampadina antica, a quell'odore solito di polvere e di muffa, a tutte le minestre riscaldate sulla stufa, a quel tic-tac di sveglia che enfatizza ogni secondo, a come da quel posto si può mai vedere il mondo, a un'esistenza andata in tanti giorni uguali e duri, a come anche la storia sia passata fra quei muri. Io ascolto e non capisco, e tutto attorno mi stupisce, la vita come è fatta e come uno la gestisce, e i mille modi e i tempi, poi le possibilità, le scelte, i cambiamenti, il fato, le necessità. E ancora mi domando se sia stato mai felice, se un dubbio l'ebbe mai, se solo oggi si assopisce, se un dubbio l'abbia avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che probabilmente è solo un tarlo di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. Non posso non so dir per niente se peggiore sia, a conti fatti, la sua solitudine o la mia. Diremo forse un giorno, ma se stava così bene, avrà il marmo con l'angelo che spezza le catene, quei soldi risparmiati, un po' perché non si sa mai, un po' per abitudine, e son sempre pronti guai. Vedremo visi nuovi, voci dai sorrisi spenti, piacere mio son lieto, eravate suoi parenti, e a poco andrà via dalla nostra mente piena, soltanto un'impressione.
Domani chiudiamo con finalmente con Via Paolo Fabbri 43.
Sciauchi, domani preparati perché mi stampo il testo, segno tutti gli aspetti e facciamo veramente come se fosse uno dei canti della Divina Commedia, l'analisi del testo e la parafrasi. Lo annuncio già agli ascoltatori, li ammazzo subito, però credo valga la pena perché è veramente una canzone che ha... È un prisma, per citare il titolo di una nostra vecchia trasmissione, poliedrica, e quindi andiamo a vedere un po' tutto.
Allora, io chiudo con questo testo. Qui volevano continuare a guadagnare il 100% con case, appartamento e far soffrire il popolo e continuare crudelmente a cospirare contro il popolo per continuare a sfruttarlo. E poi arrivo Fidel. Lui è Carlos Puebla, oggi sono i 100 anni di Fidel
della nascita di Fidel Castro.
E
sì,
quindi lo omaggiamo con questo brano. A un certo punto arriva Fidel e spazza via diciamo i sfruttatori del popolo. Grazie Alessandro.
A domani, ciao Sciauchi.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Appuntamento domani per una nuova puntata di Traditi dalla Fretta. A tutti un caro saluto. Ciao.
Pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante.